Vogliamo iniziare con la preghiera del Salmo 94-95. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Venite, applaudiamo al Signore. Acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.
Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.
Venite, prostrati, adoriamo. In ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto.
Dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.
Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie.
Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
E questo salmo è un invito rivolto a noi perché non facciamo come la prima generazione che fu liberata dall'Egitto, sperimentò l'azione potente di Dio, ma indurì il cuore, non lo ascoltò. E allora, nonostante che uno sia liberato dal Signore, se non persevera nell'ascolto della parola, non entra nel luogo del suo riposo. Ed è costante il pericolo nel cammino di liberazione, il pericolo di ricadere nella schiavitù. E per sé le difficoltà cominciano quando uno inizia il cammino. E se uno sta seduto tranquillo ai piedi del monte, non ha nessuna difficoltà. Se cammina a difficoltà e se è un passo dalla vetta e scivola giù dalla parete, manca un appiglio, è peggio che non esser salito. Quindi ci vuole molta attenzione nella vita spirituale, non è mai una cosa pacifica. È una lotta continua, dicevano i monaci antichi. E chi non ci sta a questa lotta continua è meglio addirittura che non cominci. Perché semplicemente il suo cominciare è un vaccinarsi contro la verità, cioè ha già sentito, basta. Ecco, vediamo allora cosa dice Gesù alla sua generazione e poi cerchiamo di applicarlo a noi.
Da Matteo capitolo 12, solo 3 versetti, 43-45. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi, cercando riposo, ma non trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione da cui sono uscito. E tornato la trova quieta, pulita, bella. Allora va, si prende altri 7 spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione perversa.
Ecco, la generazione perversa alla quale parla Gesù è ogni generazione, è la nostra, siamo noi. E Gesù sta parlando a quelle persone che non vogliono accogliere i suoi segni e domandano sempre altri segni, pur di non ascoltarlo, cioè induriscono il cuore. Davanti a questo atteggiamento abbiamo visto non resta che il segno di Giona. Ecco, Gesù ha liberato dal male i suoi contemporanei, così come noi attraverso il battesimo e la fede abbiamo cominciato il cammino di libertà dal male. Però bisogna stare attenti, c'è il pericolo di ricadere nell'incredulità. È il pericolo costante, come Israele nel deserto. E conoscere la verità, essere usciti alla libertà e poi tornare indietro, dicevamo, è molto peggio che non conoscerla. Proprio un essere vaccinati contro la verità. E citando dal libro dei Proverbi, Pietro da due esempi animali, dice come il cane che torna al vomito, o come dice la scrofa lavata che torna a voltolarsi nel brago. Cioè, il nemico è stato vinto, ma non è morto. E bisogna stare attenti ai colpi di coda del drago ferito. Cioè, la vita non è mai tranquilla. Dicevamo, è una lotta continua e contro il potere del male che abita nelle zone celesti, dice Paolo. Quelle zone celesti che sono il nostro cuore. C'è sempre in noi la connivenza col male. Anzi, tutta la storia personale e mondiale non è altro che lo spurgarsi di questo male. Esce sempre di più. E c'è quindi una battaglia interiore nella quale dobbiamo essere lucidi e perseveranti. Ed è quella battaglia di cui parla Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 7, versetti 14 seguenti, quando dice: vedo il bene che approvo, e quando voglio fare il bene, il male è accovacciato in me. Per cui dice, non so neanche quello che faccio, non faccio il bene che voglio e faccio il male che non voglio. Questo lo dice Paolo ormai anziano. Cioè c'è il mondo dentro di noi, c'è il male, il nemico è dentro di noi e la vera lotta è contro il nemico che è dentro di noi. La vera uscita dalla schiavitù è questa. Dio in fondo in una sola notte liberò tutto Israele dall'Egitto e poi in 40 anni non riuscì a liberare il cuore di Israele dall'Egitto, a tirar fuori l'Egitto dal cuore di Israele. Cioè tutta la nostra esistenza è tirar fuori la schiavitù una volta cominciato il cammino di libertà. E fermarsi in questo cammino è come non vogare quando sei in una corrente. Se sei fermo, non sei fermo, vai indietro. E noi vorremmo essere liberati da questa lotta. Ci preoccupiamo addirittura che ci sia, cioè pensiamo, è sbagliato, come ho deciso il bene, come mai adesso sperimento il male? Appunto, se decidi il bene, sperimenti il male. Se tu segui un vento, quello ti porta e neanche ti accorgi, se vai contro ti accorgi che fatica fai. Quindi è proprio quando cominci ad andare contro lo spirito del male, che il male viene contro di te. Quindi le avversità che avverti non devono spaventarti, dici, è normale, è giusto. Dicono che i più ammirati dai ragazzini sono gli allenatori perché propongono delle sfide e delle mete. Ecco, il Signore ci propone una sfida che dura tutta la vita e una meta pure che vale l'eternità. E Paolo usa spesso l'esempio della lotta proprio. Rinunciare alla lotta è rinunciare a vivere. E noi, dicevo, vorremmo esserne liberati, invece questa lotta è un luogo importante. Prima di tutto perché proprio facendo il bene esce il male, e il male deve uscire, perché c'è. E mentre esce tu gli vai contro. Andandogli contro o perdi o vinci, non importa, più che tanto. Se vinci ringrazia Dio, e se perdi, abbiamo sconfitte quotidiane, non è importante il perdere. L'importante è non essere sconfitti nel senso di cadere nella sfiducia. Perché le stesse sconfitte quotidiane del male che avvengono, Dio le permette, è proprio per aumentare in noi la fiducia, la perseveranza, per purificare anche il nostro amore, cioè lotto contro il male non perché vado di gloria in gloria, ma perché so che così piace al Signore, so che questa è la mia verità. Ecco, e proprio nelle tribolazioni Paolo arriva a vantarsi della sua debolezza, delle sue tribolazioni, perché è in quelle che sperimenta la grazia. Quindi dove io ho paura della perdizione, è lì che sperimento la salvezza. Quindi queste lotte sono il luogo stesso della salvezza. E ancora Paolo dice ai Romani 5,3 che le tribolazioni non fanno altro, in fondo, che darci la vera speranza. E spiego, nelle difficoltà cadono tutte le false speranze, mi rimane l'unica che tiene, cioè la speranza in Dio. Allora il male che è in noi e attorno a noi, pur non essendo necessario, tuttavia c'è, ecco, viene a essere il luogo in cui si prova la nostra pazienza, la nostra perseveranza, la nostra fiducia, la nostra speranza, in cui si purifica il nostro amore, in cui cresciamo nella libertà. Ecco, questo era per premettere un po' che dobbiamo accettare una dualità in noi. Noi vorremmo la pace, ecco, in questo caso la pace viene dalla guerra, solo in questo caso. Cioè da lottare contro il male, contro il nemico, che non è l'altro, ma è la parte più profonda di me che mi contrasta nel bene.
Mi sento di dire qualcosa su questo, diceva Silvano poco fa, ci è chiesto di lottare. Ecco, viene in mente nel Vangelo, è detto da parte di Gesù Cristo che Lui ha vinto il male, ha vinto il mondo. Ecco, la nostra partecipazione alla sua vittoria è una partecipazione costante alla lotta, cioè una lotta che ha questa prospettiva della vittoria, ma per noi quotidianamente diventa questo impegno che chiamiamo la lotta, che Paolo la chiama lotta. E poi volevo offrire semplicemente un paragone. Uno diceva, insomma, non finisce mai questa lotta contro il male, mi trovo sempre a confrontarmi e a scontrarmi con il male. Sì, è vero. Paragone molto domestico è questo. Uno dice, pulisco la casa, ecco, basta, è pulita. Forse il paragone è suggerito dal Vangelo stesso. No, la casa devi pulirla sempre, perché sempre poi si sporca. Ecco, la casa è pulita quando costantemente la pulisci.
Ed è proprio in questo lavoro quotidiano che dicevamo si esercita la grande virtù della pazienza. Parleremo proprio della pazienza. La pazienza in greco ipumene vuol dire star sotto e portare, cioè la capacità di farsi carico della realtà così com'è. Per cui la vita spirituale non è semplicemente fare dei bei sogni su dove si arriverà o svolazzi. La meta è virtuale, la realtà è il peso del cammino quotidiano. E se non affronti il cammino quotidiano, la realtà non sarà, la meta non sarà mai reale. E è bello anche vedere che Gesù stesso comincia la sua lotta subito dopo il battesimo e dura fino alla fine, e la vittoria è alla fine. Così Israele comincia la sua lotta non in Egitto, appena uscito dalla schiavitù. Cioè la lotta è quella di mantenersi liberi. Essere schiavi è facile. Siete stati chiamati a libertà, fratelli, ecco. State saldi nella libertà, dice Paolo. E il brano di questa sera ci aiuta, e è un richiamo molto forte a questo star saldi nella libertà.
Posso richiamare ancora quell'esempio che portavi, ultima sottolineatura, cioè proprio l'uscita dall'Egitto, inteso così come è inteso spiritualmente parlando, l'uscita dalla terra della schiavitù verso la terra promessa, la terra della libertà, del servizio nei confronti di Dio e degli altri. Ecco, è un fatto che non è che avvenga una tantum. Si esce dall'Egitto, si è nella terra promessa, previa, va bene, d'accordo, l'esperienza lunga, permanenza nel deserto. Ecco, si esce dall'Egitto, ma davvero l'Egitto, inteso come schiavitù, dentro di noi, permane. Ecco, questo è il lavoro che quotidianamente ci accompagna. Il lavoro del Signore, innanzitutto, è il lavoro nostro. La tentazione di tornare indietro, peraltro significata nell'Antico Testamento, esiste sempre. Il rischio di tornare indietro, il ritorno indietro anche. Ma il lavoro del Signore è continuamente estrarci. Il lavoro nostro, collaborazione col Signore, è di uscirne continuamente. Bene, a questo punto arriviamo al testo.
Si può ancora aggiungere una cosa per il testo. Cioè, la regola principale della vita spirituale è proprio: ciò che ti fa andare avanti nella libertà viene da Dio, ciò che ti fa andare indietro nella libertà viene dal nemico. Cos'è che fa andare avanti? Cos'è che fa andare indietro? Lo si sa anche bene: fa andare avanti la gioia, la speranza, la fiducia, l'intelligenza che fa capire. Fa andare indietro la sfiducia, lo scoraggiamento, la confusione, le paure, le fantasie. Ecco. Adesso vediamo il testo, sì.
Versetto 43. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi, cercando riposo, ma non trova.
Ecco, lo spirito immondo è lo spirito di morte, di schiavitù, che abita nell'uomo, ma è un inquilino abusivo, non paga l'affitto, anzi lo fa pagare al suo ospite e lo occupa. E come è entrato esce, cioè la venuta del Signore è proprio l'uscita dello spirito di morte, perché lui è lo Spirito Santo, è lo spirito di vita. E quando c'è dentro lui, dove sta il Signore? Ecco, per sé il Signore sta sempre nell'uomo, magari sepolto dalle immondizie, sepolto dall'incoscienza, ma nel cuore di ogni uomo c'è la sua verità profonda, che è l'amore che Dio ha per lui, cioè lo Spirito Santo, così come è lui, la sua verità. Questo rimane sempre. Ecco, però deve uscire lo spirito del male perché possa occupare lo spazio reale di tutto l'uomo, la vita di Dio. Che in fondo l'uomo è abitato a tutti i livelli. I nostri sensi sono abitati dalle sensazioni, la fantasia chissà da che cosa, la memoria da tutto ciò che abbiamo appreso, l'intelligenza si spera da qualcosa di vero, la volontà, cioè noi siamo sempre abitati.
Ecco, questo colpisce un po', debitamente inteso, è vero, la persona non è mai sfitta se non c'è nessuno, cioè, oppure ecco, uno pensa di abitare lui e riempire lui, ci sono sempre dei condomini o c'è qualcuno in alternativa.
Ecco, ed è interessante che noi dobbiamo imparare a conoscere questi spiriti che abbiamo dentro, dove ci portano, perché ognuno ci fa desiderare nella sua direzione. Lo spirito di Dio ci fa muove desideri verso la vita, l'amore, la libertà. L'altro ci muove attraverso le paure, le regressioni nella schiavitù, nella paura, nello scoraggiamento. Quindi noi siamo sempre abitati, pur essendo nel più profondo tempio di Dio. Con la venuta del Signore, col battesimo, con la decisione del santo viaggio, esce il male da noi. Cosa vuol dire che esce? Si vede che tenta di rientrare subito dopo, perché il male in noi ha sempre un grande alleato, cioè è le nostre paure. È per questo che una volta uscito può rientrare facilmente. Esce andando per il deserto, per i luoghi senza acqua. Il deserto è il luogo invivibile, il luogo dove è passato Israele dopo l'Egitto, è il luogo dove si ritirò Gesù dopo il battesimo. Ecco, questo deserto è immagine della vita che dura 40 anni, una volta la generazione, 40 anni di Israele, i 40 giorni di Gesù, cioè tutta la nostra vita è un tragitto, è un cammino dalla schiavitù alla terra promessa, è un cammino di liberazione. Noi vorremmo la libertà è alla fine, ora c'è la liberazione, con libertà provvisorie. E questa liberazione passa attraverso il deserto, il luogo abitato, il luogo non vivibile, il luogo abitato dalla morte. Cioè questo cammino passa attraverso tutte le morti che abbiamo dentro. Lo spirito di libertà, di fiducia del Signore deve vivificare tutte queste stanze vuote, tutti questi deserti che abbiamo dentro. E per questo il cammino passa necessariamente da lì. Per questo Israele è passato da lì, per questo Gesù sta nel deserto. E la nostra vita pure passa per questo deserto dove il nemico cerca riposo e non lo trova. Ricordate Gesù che dice: venite a me e troverete riposo. Ecco, perché il riposo è sinonimo della terra promessa, del settimo giorno è Dio. È solo lì che si trova riposo. Il nemico invece non trova riposo lì, non lo vuole.
Versetto 44. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione da cui sono uscito, e tornato la trova quieta, pulita, bella. Comincio io, che penso interessante questo fatto che dice ritornerò, cioè intanto sempre debitamente inteso, no? Nel deserto non ci sta bene neanche questo, sta nessuno bene nel deserto, nella solitudine, nell'isolamento meglio, non sta bene nessuno. No, poi pensavo una cosa, che implicitamente, ma non troppo, è detto che l'uomo è ambito, è un'abitazione molto appetita, sia da Dio che dallo spirito contrario. Probabilmente ha un valore l'uomo. Tutti ci vogliono stare, ci vuole stare Dio perché dice la mia abitazione, ci vuole stare questo. Ha un valore l'uomo.
Ecco, e vuol tornare, e tornato lo trova quieto, pulito e bello. Ecco, e mentre prima era ossesso, occupato, agitato. Ecco, pensavo, è l'uomo occupato, no? E pensate alle occupazioni e come le viviamo. Le preoccupazioni poi. Io credo normalmente siamo assatanati. Chi di noi è dentro quieto, tranquillo e bello? Anche nel suo lavoro sta quieto, tranquillo, pulito, bello, che ci guadagnerebbe anche il lavoro, faremo lavoro da Dio, c'è nella forza dello spirito, e invece dentro, sì, quieto, in greco scolazzonta, bello, c'è quella quiete di cui l'uomo va in cerca, è la pace profonda, di chi ha casa sua, se no uno è sempre inquieto. E l'uomo senza lo spirito del male è già a casa sua, è già in Dio, perché Dio è già in lui. Proprio l'uomo è abitazione di Dio e Dio è abitazione dell'uomo. Io e il Padre verremo a lui, faremo dimora in lui. E da cosa dipende questa dimora reciproca e questa pace? E perché chi ama si fa dimora dell'amato. E allora Dio che ama l'uomo si fa dimora di Dio e viceversa. Ecco, per cui c'è questa quiete dell'uomo che dimora in Dio e di Dio che dimora nell'uomo. E questa quiete poi fa sì che la casa sia spazzata. Ecco, normalmente siamo pieni di immondizie. Ecco, provate a pensare, ma di tutti i tipi, e provate a pensare, non so se ci fosse, come mi ricordo una novella che c'era nelle medie, che quel che uno diceva si avverava, no? Ora, se quel che tu pensi ti trasparisse subito fuori e lo si vedesse, cosa penseresti? Ecco, cosa uscirebbe? Ecco, tutte le doppiezze, le falsità, le paure, gli attacchi, le fantasie, cioè, mentre questo è tutto pulito. E per di più bello, è bello della bellezza stessa di Dio. Bello è l'attributo più bello di Dio, che è più che buono, perché è un bene che piace, perché normalmente il bene non è bello, è brutto, diciamo. Ecco, questa è la condizione dell'uomo abitato dallo spirito e questo ci capita, abbiamo anche questi momenti. Uscito il male, abbiamo questi momenti di quiete, di pulizia, di bellezza e diciamo finalmente sono arrivato. Ecco, e invece è proprio qui che comincia la lotta.
Mi piaceva sottolineare ancora questi, così, queste indicazioni, i tratti descrittivi dell'abitazione che è l'uomo. Ecco, vuota, dice la nostra traduzione, spazzata, adorna, o quieta, pulita e bella. E la situazione nostra, così come è intesa da Dio, progettata da Dio, è questa, è vuota, quieta, anche libera, libero, sei libero, pulito, trasparente. E ecco, come risultato questo essere bello, buono, che è proprio, come dire, il riflesso stesso di Dio. Con la situazione nostra è così. Dopo uno, ecco, trova che non è esattamente così. E la fatica, il lavoro, la collaborazione con Dio è quello di riportare questa situazione. Dico riportare, ma è qualche cosa che sta davanti. È un traguardo a cui siamo chiamati. Comunque è bene avere questa prospettiva, nutrire questa speranza, sentendo che questo ci è donato. E questo noi possiamo anche, tra virgolette, conquistarlo con la fatica quotidiana. Versetto 45. Allora va, si prende altri sette spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora. E la condizione nuova di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione perversa.
Ecco, e questo versetto ci riferisce a un'esperienza che è fondamentale nella nostra vita spirituale. E ci troviamo, dicevamo, qualche volta in una situazione buona, bella, mi sembra di aver camminato bene nella vita spirituale, è anni che mi impegno nella parola di Dio, nella preghiera, nel cercare di vivere buoni rapporti con tutti, e penso di aver raggiunto la pace dei sensi, dello spirito e di tutto, E tocca all'improvviso, mi trovo peggio di prima. Prima avevo solo un demonietto, ora 7 peggiori di lui. Quello che neanche mai avevo pensato, ora mi metto a pensarlo. Sento attacchi improvvisi, repentini, di tutte le agitazioni possibili, di tutte le disperazioni, di tutte le assurdità che mai neanche avevo sognato, vengono fuori. Uno dice, oddio, cosa capita? Ecco, è naturale che capiti così. Non ci meravigliamo, invece è così. Il male esce proprio più forte se tu appunto sei in una situazione opposta. E Sant'Ignazio dà una regola di discernimento nella seconda settimana e la settima, ecco, per render conto di questo, perché uno non si scandalizzi, e dice che è proprio del nemico tentare l'anima nella sua quiete, nella sua gioia, con attacchi improvvisi e violentissimi. E allora bisogna stare attenti. È il male che prima di perdere tenta l'ultima carta, e la tenta sempre. E Dio lo permette perché questo ci rafforza davvero nell'umiltà, nella fiducia, ci dà una conoscenza più profonda di noi stessi. Quindi non meravigliarsi che uno pensa, ma sai che stavo meglio prima? Prima, mentre facevo così delinquente di professione, mi sentivo più tranquillo, non avevo agitazioni spirituali. Mentre invece ora che cerco di fare il bene sperimento grossissime tentazioni. È normale. Proprio quel che dicevamo prima, se tu vai col vento in poppa, non lo senti. Per cui tu che stai andando con Dio, non senti Dio. Senti invece lo spirito contrario, perché lì stai andando contro. Dio è già in casa e lì con te, non lo senti, è lì tranquillo. L'altro che è fuori sbatte la porta, scampanella o cerca di abbatterla per entrare. Uno dei segni che tu sei abbastanza fuori dal male è che avverti le tentazioni in modo più forte. Quelle tentazioni delle cose che non fai, ovviamente. Perché se tu le fai per mestiere non sono neanche tentazioni, le fai, basta, per abitudine. E non meravigliarsi che questo avvenga. Appunto il nemico lo fa non tanto con l'intento di farci cadere, magari ci fa anche cadere, ma lo scopo è un altro. Perché se uno cade, dice, oddio, ho sbagliato, e va avanti. Mentre invece lo scopo principale è quello di creare confusione. Uno dice, ma allora ho sbagliato qualcosa, e così si blocca e non cammina più spiritualmente, oppure sfiducia o addirittura disperazione. E Dio lo lascia perché? Ecco, perché proprio questo ci dà quella che è la fiducia teologica, cioè la fede in Dio. Prima avevo tanta fiducia perché avevo riscontri positivi, avevo fiducia nel mio buon io, buone conferme avevo dalle mie virtù, ora non mi danno più conferme neanche quelle. Allora cosa credo? Comincio a credere nella virtù, cioè nella forza di Dio. Comincio a confidare in Lui. Per questo Paolo si vanta delle sue tribolazioni e dice, quando sono debole allora sono forte. Sono forte della forza di Dio. E come vedete allora è molto delicata questa fase, perché potrebbe essere proprio o il preludio della caduta o il preludio di qualcos'altro di più sordo, che cioè a un dato punto dico no, non vale la pena, si stava meglio quando si stava peggio. E diventa allora il luogo del mormorio, della rabbia contro se stessi, della rabbia contro Dio. Poi diventa il luogo del grigio, del tepore, cioè non vale la pena. Si diventa un po' come dice l'Apocalisse, almeno tu fossi freddo, quel tepore che fa vomitare se stessi e Dio. Cioè diventa quella vita spirituale grigia, confusa, che è peggio che non averla. Perché se non ce l'hai magari l'acquisterai, ma se l'hai già acquistata ed è così brutta, così grigia, non vale proprio la pena. Per questo la situazione allora è peggiore di prima. Perché in qualche misura è quella situazione tiepida, quella situazione di rinunciatario, di sfiducia, ma ormai teologica, cioè non hai più fede in Dio in realtà. Avevi grande fiducia nelle tue qualità, nelle tue virtù, nelle tue lotte spirituali e non in Dio, per sequelle sei sordamente disperato contro Dio e anche di te. E allora vivi una vita abbastanza tranquilla, modesta, e senza più problemi spirituali, se non quello della noia che cresce.
Sembrava utile esemplificazione per dire che le parole che poco fa, qualche battuta dietro per la verità, Silvano citava da Ignazio, io le sentivo ripetere tempo addietro da una persona che cercava faticosamente di uscire da una situazione pesante, da una situazione sbagliata. E beh, questa persona diceva che appunto nello sforzo di uscire, ecco, trovava difficoltà e contrasti interiori tali per cui dice: ma allora io torno come ero prima, che stavo meno peggio. Sentiva proprio in termini di esperienza sofferta la verità delle parole messe lì molto bene, con chiarezza, da Ignazio. Tentativo quindi di essere ributtato nella situazione precedente, non venire avanti ma tornare indietro.
Anche quando si tenta di uscire da situazioni sbagliate, di relazioni e tutto, uno sperimenta difficoltà, preferisce rinunciare a uscire, cioè vada così e non c'è nulla di peggio, cioè si rinuncia a essere persone libere, si rinuncia a essere persone, cioè si rinuncia a se stessi. Ecco, penso che questo brano è messo qui, ecco, per dirci: così avverrà a questa generazione, state tranquilli, avviene così a tutti noi. Ecco. E Gesù lo dice appunto per metterci sull'attenti. Ecco, sappiamo che Lui ci ha liberati dal male, sappiamo che Lui è dentro di noi e che noi siamo quieti, puliti e belli. E sappiamo che questa situazione però è continuamente insidiata, ecco, dal male in un modo ancora più forte di prima. Però evidentemente è diversa anche la tua forza. Basta che tu non ti lasci ingannare, ecco, cioè sai che per quanto rumore faccia non può far male. Fa solo rumore, crea confusione, in modo che ti spaventi, perdi la fiducia e disperi, ecco. Stai attento quando senti queste cose, non andare in confusione, non aver paura, abbi piuttosto fiducia e sii come Paolo che si vanta di queste cose, mentre gli altri si vantavano di essere bravi, gli altri di Corinto, no, io mi vanto di queste difficoltà, perché è lì che sperimento la grazia. Sono un po' dei testi che ci possono essere utili. Il Salmo 106, oltre il 95, e i capitoli 8 e 9 del Deuteronomio, e Galati 5, tutto il capitolo e questa lotta interiore, così Romani 7, 14 fino alla fine. Ecco, poi circa il cadere in una situazione peggiore, vedete Ebrei 10, 26, 39. E poi circa il vanto nelle difficoltà, invece che la paura, vedete Romani 5, 3, 5, Giacomo 1, 2, 8, che parla di perfetta letizia, e 1 Pietro 1, 6, 9, che dice: siate ricolmi di gioia se avete queste tribolazioni.
Bene, sospendiamo qui. Testo e risonanze al testo.
Io penso però che in questa lotta ci sono delle situazioni diverse, perché uno può essere magari più forte, più deciso e soffrire di meno, un altro magari più fragile rischia di soffrire di più e a volte magari di soccombere, eppure non per colpa sua, ma per una costituzione così propria. Per una costituzione propria.
Sì, penso che forse bisognerebbe mettere in conto che il soccombere fa parte, e allora non perdere fiducia, perché la vera tentazione è la perdita di fiducia. Non è tanto il soccombere, perché uno è più bravo, dice, fa l'ammazza sette. Sì, ma la vita spirituale non è fatta di tali persone, è fatta di persone umili, anche deboli, anche fragili, che vedendo che non possono mettere tanta fiducia in sé, finalmente la mettono dove si può e si deve, cioè in Dio. E il potere proprio delle tribolazioni, dice Paolo, è quello di far mettere la fiducia nel solo Dio, cioè dalla fiducia teologica. Mentre i successi mi danno la fiducia in me, che è molto... Cioè, intendetemi, non è che uno non deve avere fiducia in sé, abbiamo fiducia in noi stessi come figli di Dio, poi quel che sono mi va bene comunque sia. Ecco, le difficoltà che provo e le cadute mi fanno capire che la fiducia in me ha molti limiti, perché io sono molto limitato, e allora comincio a aver fiducia nell'altro, e qui c'è il salto di qualità, cioè c'è l'inizio della vita spirituale, che è la mia relazione con Dio. E questa per sé è possibile, anzi raggiunge il suo apice proprio con Gesù nell'orto, dove sperimenta tutta la fragilità dell'uomo, l'angoscia, il terrore, la paura. Ecco, così Paolo la sperimenta proprio nelle sue fragilità, nelle sue debolezze. Ecco, e bisogna arrivare allora a capire le proprie fragilità e debolezze e come luogo di fiducia e di comunione con Dio. Che è la cosa più difficile per tutti noi.
Leggevo qui sulla Bibbia di Gerusalemme che dice che la dimora deve essere vuota, adorna e linda. Ecco, questa traduzione non è che mi piace più di tanto, perché se immagino una casa vuota, pulita e adorna, mi fa un po' tristezza. Così, sempre seguendo questa metafora, mi viene in mente Villa Pizzone, no? Dove invece magari c'è più caos, c'è magari un po' più di sporcizia, anche se Filippo ogni tanto si mette, anche Silvano per carità, si mette lì a pulire, però è piena di vita, no? Dove c'è gente che entra, che esce, quindi è una dimora aperta. Ecco, secondo me il nostro cuore, il nostro spirito, la nostra dimora deve essere questa dimora aperta a tutto, dove entra e esce sia il bene che il male, ma l'importante è che sia aperta. Ecco, questo credo di aver capito, che debba essere così, insomma.
E poi dopo credo questo che dice è giusto, comunque la metafora vuota non è reso bene, vorrebbe dire non occupata, cioè libera. E difatti la gente va e viene dove sperimenta che c'è zona libera, se no non entra, se è occupata, se è sbarrata, quindi libera e trasparente, pulita, senza particolari trappole, e poi che possibilmente sia bella. Cioè, credo una traduzione più aderente al testo rende l'immagine, che è la situazione vera dell'uomo, e che normalmente è ossesso, occupato, non è libero. Quindi non lo trovi mai.
Intasato, si potrebbe dire, come del traffico.
Movimento sì, ma non un traffico difficoltoso. Coraggio.
Due cose molto veloci. Uno era un chiarimento, perché dopo aver così spiegato la dinamica della vita interiore, poi si chiude il versetto con generazione perversa, cioè in che senso è perversa, visto che mi sembra che capitino cose molto, molto normali, molto anche affascinanti sotto un certo senso. E l'altra era, la lascio così un po' come mia suggestione, e mi ha molto colpito questa immagine dell'uomo come abitazione, come uomo abitato da tante cose, dalle sue sensazioni, dalla memoria. E, però è un'abitazione appetibile sia per Dio che, come ha detto, per il demonio, perché l'uomo ha un valore, ma che nome ha il valore dell'uomo? Dove sta? Dove abita il valore dell'uomo? Grazie.
Ecco, qui c'è tutta la tradizione spirituale cristiana e non cristiana che pone come punto d'arrivo il nada, il vuoto. Se l'uomo butta via tutto, alla fine trova quello che è e che ha, è Dio stesso dentro di lui. Per questo è importante la quiete, la pulizia, il silenzio e... Cioè l'entrare in se stessi, nella pace, è fondamentale per essere se stessi e per trovare il proprio io. E il nostro io profondo è Dio, nel suo amore per noi. Trovi la tua identità e da lì poi, senza essere agitato, agisci molto di più di uno che è agitato, che normalmente non agisce, è solo agitato. Quindi, ecco, cosa c'è dentro di noi? Più butti fuori e più permetti che venga e si esprima ciò che è dentro. Cioè c'è in noi lo Spirito Santo, ecco, ma è sepolto, non lo ricordiamo mai, è importante il ricordo, perché ciò che ricordi in quel momento lo vivi, ciò che non ricordi in quel momento non lo vivi. E normalmente noi non viviamo mai la vita, ma viviamo i nostri ricordi di morte, le nostre ire, le nostre frustrazioni, le nostre cupidigie. Non viviamo invece del ricordo, dell'amore che riceviamo, di ciò che siamo, e quindi la nostra vita poi esprime questo ricordo, questa memoria, ciò che abbiamo nel cuore. Allora coltivare questo ricordo di Dio e che gli altri ricordi assumano le loro giuste dimensioni. Poi circa la generazione perversa, ecco, così accadrà se non stiamo attenti. Cioè sono come tutte le minacce profetiche, che è giusto farle perché ci dicono la realtà, cioè sta accadendo così a ciascuno di noi, che nelle difficoltà, invece che stare attenti, crolliamo, perdiamo la fiducia e la fede. Ecco, allora dice, state attenti a non far così, se no capita così, come è capitato alla generazione di Gesù, come capita ogni generazione, fino a quando capisce che non bisogna far così.
È stato ripreso e mi piace sottolineare ancora il fatto dell'uomo come abitazione. In senso positivo è detto molte volte nel Nuovo Testamento, è abitazione di Dio l'uomo, è tempio di Dio, perché è riferito a Dio, si immagina. Ecco, noi possiamo dire è come un appartamento in cui Dio si trova bene, si trova di casa. E vabbè, vedendo le cose dall'aspetto negativo, sentendo che l'uomo è corteggiato anche dallo spirito cattivo, che non ama stare in giro a zonzo, ma vuole andare lì, e, appunto, mi viene da sottolineare quello che è un effettivo valore dell'uomo. Ecco, l'uomo è corteggiato dallo spirito buono, da quello cattivo, vuol dire che vale. Cioè, questo mi pare che, magari io non lo capisco, però questo mi è detto e mi rivela qualcosa, mi fa capire che questa entità, oltre che Dio, questa entità anche che desidera, appetisce l'uomo, beh, è uno che se ne intende, vuol dire che valgo, allora non butterò via. No? Ecco.
Volevo ancora sottolineare il fatto della casa bella, quieta e pulita, perché mi dà un senso di grande gioia e di presenza comunque dell'onnipotenza di Dio, perché è bello il fatto che quando poi ritornano gli spiriti maligni non ci si trovano più bene in questa casa, per cui effettivamente è stata occupata, essendo bella, pulita e quieta, è stata occupata dal Signore, e loro per potersi ripossessare dell'abitazione di prima devono arrivare in grandi forze. E questo è molto bello, perché vuol dire che nel momento in cui io ho avuto la possibilità di fare questa pulizia, di diciamo rimettere a nuovo questa casa e farci entrare il Signore, non c'è più spazio, comunque c'è meno spazio per gli spiriti, diciamo, per il male, e comunque il male deve arrivare con delle forze maggiori per controbattere la potenza del Signore che a quel punto è in me, abita in me. Questo mi piace molto perché mi dà una sensazione di grande forza, ecco, volevo sottolineare questo.
E potremmo anche dire che le tentazioni più forti, può sembrare strano, ce le hanno i più forti, non i più deboli. Dicevano i padri del deserto che normalmente gli uomini lottano contro moscerini. Loro sentivano nel deserto di lottare contro i leoni, cioè contro il male molto più forte. Allora chi sente difficoltà forti sappia che è molto, molto bello, molto pulito e molto forte.
Scusa, volevo chiedere un po' una cosa. Sono passati 2000 anni da quando c'è stato Gesù. Secondo te, in questi 2000 anni, com'è l'uomo oggi? È migliorato rispetto ad allora? Oppure come prima? Le tentazioni sono sempre le stesse? O addirittura siamo peggiorati?
È probabile che tutte le ipotesi sono vere. Siamo migliorati o peggiorati, però ognuno si lamenta del proprio tempo, che è peggiore degli altri tempi, giustamente. Però penso una cosa, che più o meno le difficoltà da attraversare sono le stesse, poi certamente variano col passare del tempo. È probabile che col passare del tempo l'uomo anche cresca in intelligenza, in sapienza, penso, in libertà. Allora le tentazioni sono anche più sottili, più profonde. Cioè, se c'è un'evoluzione nell'uomo, allora c'è un'evoluzione anche nelle tentazioni. Se non c'è evoluzione, restano le stesse. Alla fine però di ogni evoluzione emergono le stesse più basilari, perché l'uomo fondamentalmente è anche animale. E le tentazioni animali restano, quelle spirituali vengono anche quelle, sì, può darsi che varino, ma non saprei, non... perché vedendo un pochino così la letteratura antica, quello che sperimentavano i padri del deserto, che si vede che era molto già raffinato, molto più di quello che sperimentiamo noi oggi. Quindi dipende davvero anche dal cammino spirituale di ciascuno, ecco.
No, stavo pensando così, a questa domanda che provoca. Io credo che ci siano, sono indubitabili dei progressi in certi campi. Se la domanda vuole, abbracciare l'uomo nella sua complessità, credo che non possa avere una risposta. la risposta sarebbe avventata. Soprattutto se mi dici l'uomo è migliorato, è diventato più buono, non lo so. Io credo che ogni generazione, Gesù parla di questa generazione, ogni generazione è un cantiere sempre aperto, è un cantiere che è sempre in costruzione. E il risultato lo si vedrà al termine, al momento hai l'impressione del cantiere che sta lavorando e sta affrontando il problema che oggi è questo, domani è un altro, ma è un'evoluzione continua. Evoluzione vuol dire semplicemente un lavoro, ecco, non...
Mentre lei, prima che parli l'altro, c'è una cosa interessante anche, mentre tu sei lì tranquillo può avvenire subito repentini attacchi negativi, poi altrettanto all'improvviso ci può essere una pace superiore che tu non avevi da anni e non te l'aspettavi, semplicemente perché hai retto quegli attacchi, per cui davvero c'è... nell'uomo e nel suo lavoro e due presenze ulteriori, ecco, che se lo contendono. E lui non può fare molto se non avere l'intelligenza di saper distinguere i due e fare da arbitro. Dice: io voglio far vincere quello, o almeno da tifoso.
Prima si era parlato, diciamo, del grosso condizionamento che hanno le paure nella vita dell'uomo. Ecco, io ogni tanto, così come impressione personale, ricevo la più grande paura di incontrarsi con Dio, cioè nel senso che questo tipo di incontro è il più difficile, è la paura più difficile da superare. Cioè, altre paure ogni tanto uno le supera, poi invece quando deve dire adesso devo accogliere il Signore, quindi mi devo confrontare con questo, con queste immagini, diciamo, le paure diventano tante, ecco, perché vuol dire veramente cambiare, però questo cambiamento è veramente una scommessa grandissima, ecco.
E sono proprio queste paure l'ambito del male, ecco, davvero, sì. Ma siccome c'è, è giusto che esca, ed esce proprio davanti a Dio. E però ci si accorge anche, e può sembrare strano, no? Come sono facilmente superabili dall'esperienza, cioè dall'esperienza di fede. E di Dio si può aver paura ad affidarsi. Quando ti sei affidato sperimenti esattamente il contrario, quanto è facile e quanta serenità e quanta pace ti dà. Allora questo fa sì che uno dica, beh, è ragionevole farlo. E poi un po' alla volta ti accorgi che cresce la fiducia e diminuisce la paura, ma in noi convivono sempre, in proporzione inversa però, ecco. E direi che la fede tende almeno al passaggio dal 51% della paura al 50% della fede, ecco. Normalmente siamo invasi tutti dalla paura, poi un po' alla volta un lumino di fede. Ecco, la fede vorrebbe arrivare almeno a avere una maggioranza, in modo che la nostra vita nelle decisioni pratiche abbia un peso in più verso la fiducia. E allora ogni decisione è nella fiducia invece che nella sfiducia, nella speranza invece che nella disperazione, e tutte le decisioni allora sono diverse, ecco. Senza la pretesa di abolire totalmente l'opposto. E se non si ha questa pretesa è già abolito, cioè, non mi interessa che ci sia. Cioè, può sembrare paradossale, ma proprio le nostre paure, le nostre sfiducie vengono a essere il luogo stesso della fede, perché affido queste al Signore ed è l'atto più alto di fede che possa fare. Mentre normalmente affidiamo a Dio i pii, i sentimenti, ma non sa molto che farsene perché li conosce già, ce li ha già anche lui migliori. Mentre i nostri dubbi, le nostre paure, non le capisce bene, allora vuol vederle.
Di quello che stai dicendo è che è come se fare un percorso opposto a quello che abitualmente fa, cioè anziché continuare ad aggiungere cose a progetti, programmi, dovrebbe togliere, spogliarsi anziché continuamente fare, ma abbandonarsi, quindi togliersi tutto il superfluo che, ecco, è un po' l'opposto rispetto a quello che uno abitualmente è portato a fare.
Sì, è vero, e tra l'altro e tutte le cose inutili ci vengono tolte dalle difficoltà di averle, se non altro, fino a quando si capisce che la felicità non è lì, e allora comincio a capire dove sta, cioè sta nell'affidarsi in una nuova relazione. Io penso che questo brano di questa sera, per quanto breve, ecco, ci può, almeno per fare una sintesi molto, anche se parziale, aiutare a capire che siamo abbastanza abitati e a non aver paura delle difficoltà. È già compreso nel prezzo che se cerchi il bene hai difficoltà un po' maggiori che cercando il male. Però con la differenza che cercando il bene ti costruisci. Demolire una casa è abbastanza semplice, tre cariche sotto, salta e viene giù, e costruirla è con arte, ecco, è il senso della vita, quindi non lamentarsi delle difficoltà o anche delle fatiche se sono costruttive.